paese in mezzo alla vallata, anzi, per essere più precisi, proprio nel paese dove sono nato io, un tempo c'era ancora gente che faceva il contadino, che regolava i suoi ritmi con gli eventi naturali e con il suono della campana. Come rintoccavano le 12, mezzogiorno, dal campanile della chiesa, Beniamino, come tutti i giorni nei campi, riponeva gli attrezzi, montava in bicicletta e scendeva in paese, nella piazza. Beniamino, contadino, un lavoratore, un uomo mite, veniva in piazza, appoggiava la bicicletta al palo del cartello stradale accanto all'edicola, si metteva di fronte alla facciata della chiesa e cominciava ad inveire contro la chiesa stessa e il parroco e il vescovo. Poi ogni tanto si fermava, si metteva in ascolto concentrato e poi ricominciava. Durante quelle pause era tutto teso e attento, ascoltava qualcuno che gli parlava, che gli suggeriva argomenti o gli ricordava i fatti. Qualcuno però all'interno della sua testa. Era così concentrato che anche se noi bambini gli passavamo davanti e magari gli facevamo qualche dispetto, non si scuoteva. Beniamino ascoltava direttamente la voce della Madonna, che era inferocita contro i prelati per qualche cosa che noi ragazzi non capivamo. Beniamino faceva il suo discorso per mezz'ora circa, poi riprendeva la sua bicicletta e tornava a casa. Per il resto del giorno la sua vita era come quella di chiunque altro. Pensava a Beniamino, se non proprio come a un matto, senz'altro come una persona strana. Questo accade ai giorni nostri. Un tempo ancora più lontano, molto più lontano, come ancora oggi in alcune culture a noi parallele, ascoltare le voci non era sinonimo di disagio mentale o emozionale, anzi era un segno evidente di benedizione divina, di santità. A chi aveva la fortuna di ascoltare le voci si dava fiducia perché era davvero un beniamino della divinità.
Una donna di nome Be si trovava un giorno da sola tra i cespugli in Namibia, quando vide un branco di giraffe che fuggivano all'avvicinarsi di un temporale. Il rimbombo dei loro zoccoli cresceva sempre più forte, mescolandosi nella sua testa col rumore violento della pioggia. All'improvviso le giunse una canzone che non aveva mai sentito prima e cominciò a cantare. Kaua, il grande Dio, le disse che era un canto terapeutico. Be tornò a casa e insegnò la canzone ad altri che la tramandarono. Sembra che il sacro, il divino, ma anche il magico manifesti il suo potere, la sua volontà e il suo pensiero attraverso fenomeni acustici, a diversi livelli, a partire dal fulmine, che impressionava l'umanità agli albori, fino alla voce e la parola nella comunicazione diretta attraverso gli eletti. I ministri della divinità, gli iniziati in diverse discipline, i praticanti del sacro e del magico nelle sue innumerevoli forme, usano il suono come un potente strumento per la comunicazione interna ed esterna della comunità a cui appartengono. Il potere del suono e della voce viene utilizzato in molte pratiche, a sfondo religioso o parareligioso, sia meditative che terapeutiche, sia come portatore di comunicazione diretta del pensiero della divinità, sia come strumento per provocare precisi stati psicofisici e mentali. Se l'immagine rappresenta un simbolo, un riferimento iconico, una ispirazione, il suono svolge nelle comunità anche odierne un altro tipo di compiti. Il suono della campana, per esempio, oltre a rivestire un ruolo nella regolazione temporale e sociale delle comunità rurali, possiede un profondo valore emozionale per le persone di religione cristiana. È una voce che stabilisce i confini di una comunità e che dà modo ai suoi membri di sentirsi uniti, chiamandoli a raccolta ed invitandoli a sentirsi insieme. Per le religioni islamiche, il muezzin inonda con la sua voce il panorama acustico della sua comunità. Senza ignorare le profonde differenze che esistono fra il mondo del magico e quello del sacro, o quelli che sono ritenuti tali, abbiamo cercato di raccogliere alcune esperienze dirette, o la narrazione di esperienze, dell'utilizzo della potenza del suono e dei suoi effetti sulla mente e sulla psiche. I riti sciamanici. Giancarlo Tognutti, musicista, ricercatore, studioso di culture e lingue siberiane.
Proviamo a vedere come in una seduta sciamanica o una kamlanie si adoperano i vari elementi sonori. Noi possiamo dividerli in, diciamo, tre parti fondamentalmente. Uno è il tamburo, due è la voce e tre sono tutti questi elementi metallici o anche comunque tutti questi pendagli. Queste tre componenti lavorano sempre in qualche modo assieme, con però sicuramente da un punto di vista, diciamo, rituale, vorrei dire psicorituale nel senso rivolto all'operatore, funzionano con diversi livelli. Il canto ovviamente per l'operatore serve per poter indurre in qualche misura la trance, perché ovviamente la ripetizione costante, come in moltissime altre tradizioni, tende a produrre una forma di saturazione. Questo elemento funziona principalmente, diciamo, verso l'interno, quindi la voce, dal mio punto di vista, ha una funzione molto legata verso l'interno dell'operatore più che verso l'esterno. Il tamburo e gli elementi metallici, invece, hanno un potere sonoro che è legato, che è diretto, diciamo, sia verso l'interno, ma maggiormente verso l'esterno. Spesso il tamburo viene riconosciuto, al tamburo vengono attribuite delle funzioni, appunto, induttive nei confronti della trance. E questo, attraverso anche alcuni studi che sono stati fatti, si è teso a dimostrare che determinate frequenze di percussione corrispondono alle frequenze di alcune onde cerebrali, alfa, gamma, mi pare, e queste sarebbero quelle che indurrebbero il stato della trance. Nella realtà, se si prova a fare un semplice ascolto di materiali originali, di sedute sciamaniche, si vede che non esiste alcun tipo di, o quasi alcun tipo di regolarità nella percussione, quindi non si può dividere la percussione in termini di 120 battute al secondo o cose di questo tipo, perché l'elemento principale di una seduta sciamanica, in cui poi non dimentichiamo l'aspetto anche fisico, quindi quello che si potrebbe identificare come una danza o comunque un movimento del corpo e il suono conseguente, tutto questo insieme non è assolutamente regolare. In più teniamo conto che i pendagli dentro il tamburo, i pendagli sulla schiena dell'operatore sciamanico, i pendagli sulla cintura, eccetera, non essendo controllabili dal movimento, andranno a generare del suono in maniera inevitabilmente piuttosto instabile, irregolare, e quindi più vicino ad una sorta di massa sonora che non di punti, di linee sonore, per così dire.
Il mantra tibetano. Geshe Tenzin Tempel Ella ma è residente nella prima comunità buddista tibetana in Italia e collabora con studiosi statunitensi proprio nello studio dell'uso della voce nella liturgia.
Ora, vi sono differenti modi in cui viene recitato il mantra e non solo il mantra ma anche le specifiche come dire, strofe liturgiche delle meditazioni. Tra l'altro nelle scuole monastiche tibetane ci sono delle specifiche voci che vengono utilizzate, ad esempio nei monasteri tantrici. Vengono utilizzate queste voci con tonalità molto basse, oltre il baritono, no? Che vengono distinte in due modi. La voce viene chiamata la voce dello zo, viene chiamato, e lo zo è un bue presente nell'altipiano himalayano, oppure la voce viene chiamata del signore di Yama. E ci sono due monasteri, il monastero tantrico superiore e il monastero tantrico inferiore, che utilizzano queste due voci per la recitazione sia dei mantra che delle meditazioni, e sono delle voci particolari perché sono estremamente basse e inducono uno stato di come dire, di più profonda concentrazione da parte di colui che medita, così come invece rendono criptico il messaggio meditativo a coloro che invece stanno ascoltando. Ovvero, queste voci, siccome come dire, sono molto basse, in qualche modo criptano la parola che viene recitata, e quindi il tono viene udito ma non viene udito il significato delle parole. E questo per quale motivo? Perché il tantra come messaggio, come dire, come dottrina esoterica, deve rimanere in una forma molto discreta e non pubblicizzata, per cui le varie meditazioni vengono recitate con queste parole, perché uno dei propositi è quello di mantenerle criptate ai non addetti ai lavori, diciamo.
Il canto gregoriano. Il medico francese Alfred Matisse scrisse: certi suoni sono efficaci come due tazze di caffè. I canti gregoriani sono fonte di energia fantastici. Io lavoro usandoli come musica di sottofondo e dormo solo 3 o 4 ore per notte. Se questo non è proprio pertinente col tema del suono e del sacro, ha senz'altro a che vedere con la potenza di certi suoni. Sant'Antimo, vicino a Siena, in Italia, è un'abbazia nella quale si pratica e si insegna il canto gregoriano. Ulrike Wurdak, cantante, docente di canto gregoriano.
I monaci che hanno una chiesa meravigliosa romanica non avranno problemi con il loro ambiente acustico. Fai un suono appena accennato, la chiesa risponde, ma non con un riverbero eccessivo. È una chiesa particolarmente sensibile per 3000 Hz. Allora i monaci cantano da 5 a 6 a 7 volte al giorno e anche di notte, sempre nello stesso posto, e sono sempre più o meno le stesse persone in sempre più o meno le stesse posizione. Conoscono il vicino, sanno che questo è più lento, questo è più sprintoso, questo si appoggia, questo è trainante, cioè sono un organismo che un po' alla volta si conosce. E loro sono nel canto gregoriano in un rituale, è un canto rituale, sono in un rituale ritmico della loro vita. Spesso il canto gregoriano viene fatto da comunità monastiche che possono parlare poco soltanto. Loro già usano poco la voce per parlare, allora il canto è il momento dove la voce regna per mezz'ora. Ma magari spesso non parlano nemmeno mezz'ora di fila con nessuno al giorno. Allora il canto per loro ha tutta un'altra valenza. Se in più è una comunità che riesce a ascoltare ognuno se stesso contemporaneamente al gruppo, allora è in contatto con una cattedrale interna e il gruppo fuori nella loro chiesa. Per loro il canto è entrare in un rituale sonoro. E questo può essere talmente forte, è un parametro che sovrasta tutti gli altri parametri del canto. Noi cerchiamo che i concetti spirituali diventino anche fisicamente percepibili. Noi cerchiamo di spiritualizzare la fisiologia vocale, musicale, e di rendere fisiologica la spiritualità. Per esempio, abbiamo lavorato sullo stato di vigilanza e di attenzione, uno stato di eutonia della persona, cioè una persona che vive come un'antenna. Cioè, cosa vuol dire santità? Una persona che ha potuto essere molto in ascolto di una voce divina dentro di sé. Noi cerchiamo nel lavoro sensoriale di dare qualcosa di percepibile per il nostro sensorio a tutti questi bellissimi e importantissimi concetti spirituali.
Il non suono. Diverso è l'atteggiamento dello Zen rispetto al potere del suono. Quello che per i monaci è realmente fondamentale è il non suono. E l'esperienza del non suono non è l'esperienza del silenzio, ma una metafora acustica. I koan sono casi pubblici, meditazioni che il maestro dà al discepolo per aiutarlo nel raggiungere lo Zen. Uno dei koan più famosi è quello del suono della mano sola. Il maestro del tempio Kenin era Mokurai, tuono silenzioso. Aveva un piccolo protetto, un certo Toyo, un ragazzo appena dodicenne. Toyo era troppo piccolo per ricevere un koan su cui meditare, ma siccome insisteva tanto per averne uno anche lui come gli altri, alla fine Mokurai finì per acconsentire. Tu puoi sentire il suono di due mani che battono l'una contro l'altra. Ora mostrami il suono di una sola mano.
Il suono della mano sola è un suono che non può essere ascoltato. E se un albero cade in una foresta dove non c'è nessuno, emette un suono oppure no? Un suono c'è solo quando qualcuno può ascoltarlo? Andrea Ferrara, fisico e musicista.
La risposta è sicuramente sì, l'albero cade ed emette un suono. Poi che non ci sia nessuno a sentirlo è un dettaglio. L'esistenza di un fenomeno non è legata alla sua osservabilità. L'albero che cade genera una perturbazione che ha un effetto sul resto dell'universo. Quindi tutto l'universo, anche tutto quello che è inanimato, sente che c'è stata una perturbazione. Il suono cos'è? È un evento fisico, perché è una perturbazione della pressione in un certo posto, cioè una rarefazione, una compressione. Quindi il suono, visto dal punto di vista umano, non è altro che uno stimolo percettivo del nostro orecchio, no? Però se non ci fosse un fenomeno fisico che sta alla base di questo, che è la vibrazione dell'aria, non potremmo sentirlo. Io vado su Marte, trovo un albero e l'albero cade su Marte. È un suono oppure no? L'albero cade, ma io non sento nessun suono, anche se sono lì. perché non c'è nessun mezzo per trasportare il segnale. La cosa fondamentale è che l'informazione, il segnale possa essere trasportato più che esista io, perché io potrei anche esserci ma non percepire nulla se non ho il mezzo, se non ho il processo fisico che me lo trasporta.
Abbiamo trasmesso L'essere rumoroso, documentari dell'acustico pensati e fatti da Francesco Michi e Michi Cena. Informazioni e contatti all'indirizzo internet www.rtsi.ch.